Cominciamo oggi il secondo libro dei Salmi, che va dal Salmo 42 al Salmo 72. Il primo libro è dei Salmi dall'1 fino al 41, e da oggi in avanti vediamo di fare questi Salmi. E il Salmo 42 è il famoso Salmo che comincia come la cerva, che è interessante perché è uno dei salmi di lamento individuale, potremmo dire. E presenta l'immagine che penso tutti conosciamo, perché è richiamata su tutte le tovaglie degli altari, quando c'erano anche i pizzi, quando c'erano le balaustre, addirittura sulle tovaglie delle balaustre era richiamata, si vedeva, c'era la cerva che va a bere, si vedeva una specie di fontana da cui sgorgavano sette fonti che erano simbolo dei sacramenti. Ma ecco, è interessante vedere un po' questo salmo, perché che ha toccato e che tocca la sensibilità, che è, e vedremo poi che salmo è, però sarebbe bello, quindi mi piaceva presentare prima come un grande musicista, Pierluigi da Palestrina, nel XVI secolo, nel 1500, l'ha musicato e l'ha presentato per cinque voci. Sentiamo adesso un po'. Ecco, dicevo, questo salmo che esprime veramente il desiderio, quante volte viene ripetuto desiderat, desiderat, desideras, desiderat, tutte le voci che si ripetono, è il desiderio che davvero è, immaginiamolo, siamo nel deserto di Giuda dove gli uadi ormai diventano secchi, gli uadi sono questi fiumi che però quando non piove per un po' si seccano, e la cerva che dilata le sue narici, le sue froge per sentire l'umido nell'aria, per vedere se si trova l'acqua da qualche parte. Mi viene in mente anche l'immagine che dava Léon Blois di sé, Léon Blois, grande mistico, maestro di Maritain, maestro anche di altri convertiti, grandi convertiti di inizio Novecento, diceva: io sono come un leone cieco nel deserto, assetato e che cerca la sorgente, per dire la sua ricerca di Dio, no? In effetti questo salmo, che il titolo, vi ho detto, prendiamo il titolo tradizionale come la cerva, cervus se volete, io preferirei intitolarlo monologo dell'esule che desidera lodare Dio nel Tempio. Cioè, vedremo che cos'è. Infatti, fatto, questo salmo strutturalmente fa un salmo solo col salmo dopo, anche se noi ci fermeremo solo al salmo 42, 43 lo faremo dopo, ma ci accontentiamo del 42. Come facciamo a saperlo? Lo sappiamo perché c'è un ritornello che viene ripetuto due volte nel salmo 42 e una volta nel salmo 43, e il ritornello è: perché ti prostri, anima mia, e strepiti dentro di me? Che troviamo al versetto 6, poi lo troviamo di nuovo al versetto 12, perché ti prostri, anima mia, e strepiti dentro di me? E poi ancora, se voi andate a vedere il Salmo 43 che avete già sotto gli occhi, lo trovate al versetto 5, ancora lo stesso ritornello: perché strepiti, perché ti prostri, anima mia, e perché strepiti su di me? Ecco, quindi è abbastanza, è un salmo unico probabilmente inizialmente, che però è stato suddiviso in due nel salterio, sia nel salterio ebraico ma anche nel salterio cristiano e anche nella traduzione greca che è stata fatta dai 70, quindi noi ci fermiamo lì. Intanto è scandito in almeno due parti. C'è una prima parte che è la rievocazione di un passato felice, poi sono i versetti dal 2 al 6, e poi dai versetti dal 7 al 12 c'è invece la presentazione di un presente amaro in terra lontana. Poi vedremo un po' come viene presentato tutto questo. E intanto comincia con la classica introduzione, no? L'amnatseha, mashkil livne kora mitzmor. Che cosa vuol dire? Vedete, a chi presiede, voi probabilmente avete al maestro del coro, io ho una traduzione più letterale, a chi presiede, mashkil vuol dire che istruisce, quindi è un salmo che vuole istruire, è un salmo didattico, potremmo dire, e poi è dai figli di Korach. Ora, i salmi che vanno dal 42 al 49 sembra che formino un piccolo libretto nel libro dei salmi, sono attribuiti ai figli di Korah. È un salmo, è un titolo che viene ripreso poi ancora nei salmi 84, 85, poi 87, 88. Chi è questo Korah? Di Korah si parla nel libro dei Numeri, al capitolo 16, ed era il capo della ribellione contro il potere sacerdotale di Mosè e di Aronne e della sua protesta, che è stata una protesta duramente repressa. Da questa protesta era sorta una linea sacerdotale di cui parla appunto il primo libro delle cronache, e che vengono chiamati i Coraiti, i quali si dedicavano a un servizio liturgico ed erano, dice così il libro delle cronache, capitolo 9, primo libro delle cronache, capitolo 9, 19, dice: i coraiti attendevano al servizio liturgico ed erano custodi della soglia della tenda. Quindi vuol dire facevano parte della, di quella associazione di sacerdoti, pare che fossero addirittura incaricati di lamentarsi con Dio. Perché in fondo è coloro che gridano a Dio lamentandosi perché le cose non vanno secondo come si desidererebbe. Intanto vediamo un po' allora di leggerlo pian piano. Come la cerva sospira verso i corsi d'acqua, pensate, comunque vi dicevo, i guadi, così l'anima mia, la mia nefesh, di per sé guardate che nefesh vuol dire sì anima, che vuol dire anche gola, quindi la gola riarsa, quando uno, l'anima, in realtà potremmo tradurre anche vita, non è l'anima intesa nel senso greco del termine filosofico come lo intendiamo, no? L'anima è il corpo, no, no, anima vuol dire la mia forza vitale, quindi tutta la mia forza vitale dentro di me sospira verso te, oh Dio, quindi questa tensione che ho, perché? Quest'uomo cosa sta vivendo? Sta vivendo una sete. Adesso vedremo perché. Ancora, la mia nefesh, invece che anima mia tradurrei allora la mia vita, tutta la mia vita, fu assetata di Dio. Vedete, un fu, non è un è assetato, ma fu assetata di Dio, del Dio vivente. La domanda, quando verrò e vedrò il volto di Dio? E questa frase, intanto il verrò, la troveremo poi nell'altro salmo, salirò all'altare di Dio, oppure verrò all'altare di Dio, il termine è lo stesso, avò, avò va, avò qui adesso, avò verea, pene Elohim, è questa frase, che è un verbo liturgico. Non è tanto, è quello che viene tradotto in latino, una volta ricordate la messa di San Pio V, la messa in latino prima della riforma liturgica del Vaticano II, introibo ad altare Dei, introibo, il verbo introire è un verbo proprio liturgico, è la traduzione di questo verbo liturgico, era l'avanzare per entrare nel Tempio per arrivare all'altare dei sacrifici, e il verbo era proprio questo, quindi io ho bisogno di andare verso Dio e dire che io mi avvio, cioè salgo verso il volto di Dio è un modo di dire il Tempio, io ho desiderio di vedere di nuovo il Tempio, il volto di Dio è la sua presenza e la presenza era nel Tempio di Gerusalemme. E poi di nuovo continua dal versetto 4, fu per me il mio pianto pane giorno e notte, come se quest'uomo dicesse, voi sapete quando uno ha pane, pane vuol dire il pianto è di fatto il nutrimento della mia vita, non vivo se non di pianto, cioè non vivo se non di struggente nostalgia, il desiderio di una pienezza che adesso non ho più. E mentre lui piange e vive questa realtà, dice, nel dire a me tutto il giorno dov'è il tuo Dio? Chi è questi che gli dicono? Adesso vedremo chi sono, di per sé la traduzione che voi avete, mentre tutto il giorno mi dicono, mentre in realtà nell'ebraico c'è nel dire tutto il giorno a me dov'è il tuo Dio. Quindi chi sono? Ricordate che abbiamo già trovato altri salmi, no? Lo stolto dice Dio non esiste, abbiamo già trovati altri salmi proprio nella prima parte, nel primo libro dei salmi. E ora, chi sono coloro che dicono Dio non esiste oppure Dio dov'è? Sono i pagani, sono coloro che vivono una fede tiepida, che dicono ma chissà, sì, insomma io prego Dio, ma chissà se poi ci sarà qualcosa, si spera, no? A buon conto andare a messa non fa male, ma ecco un po' questo modo di dire, ma sì dai, ma proviamo ad andarci, qualcosa male non fa venire l'orticaria, però ma non lo so. E queste cose io ricordo, che cosa ricorda? Ricordo le cose che ho vissuto, vi ho detto che questo è la prima parte del Salmo, i primi versetti fino al versetto 6, è proprio il ricordo di un passato felice. Queste cose ricordo ed effondo su di me la mia vita, cioè la mia anima. Ancora una volta viene ripetuta sempre questa nefshin, cioè la mia anima, cioè la mia vita. Cioè sento che la mia vita perde di senso, perché? Perché mi manca colui che dà senso alla mia vita. Ricordate, a me viene in mente la Samaritana, no? Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice dammi da bere, tu stesso gli avresti chiesto. Cioè tu che hai sete, sei come la cerva che hai sete, cara Samaritana, non sai di aver qui la sorgente. Guarda che sono io la tua sorgente. E quindi io effondo su di me la mia anima quando, e quindi cosa ricordo? Quindi io ricordo queste cose, cioè quando avanzavo tra la folla, la precedevo sino alla casa di Dio, voce di esultanza e di lode, c'è proprio la parola todà, che vuol dire più che lode, vuol dire ringraziamento, voce di esultanza e di ringraziamento, clamore tripudiante. Non c'è né moltitudine in festa né in mezzo a voci. La traduzione che ho dato io è questa, che è letterale dell'ebraico: quando avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, voce di esultanza e di lode. È chiaro, quella della folla, no? È chiaro. Quindi di lode, oppure meglio ancora di ringraziamento, clamore tripudiante, perché clamore non è la mia voce che canta, ma è la voce della folla. Quindi sacerdote precede la processione, accompagna la folla nel tempio, arrivano tutti per partecipare al rito e ai sacrifici del tempio. E allora ecco la domanda che fa da ritornello, come dicevo prima, che scandisce tutto il Salmo e scandirà anche quello successivo: perché ti prostri, anima mia? Cioè, perché tu, mia vita, sei schiacciata a terra? Prostrare vuol dire essere schiacciata sul pavimento, no? Perché la mia vita è abbattuta così, schiacciata? Perché? E quindi, perché, o mia vita? E perché strepiti dentro di me? Perché ti lamenti? Non ce la faccio più, non ce la faccio più? Allora, ecco la risposta: stai in attesa di Dio, poiché ancora lo loderò, salvezza del mio volto e mio Dio. Quindi ancora una volta, no? Questa certezza: è vero, adesso io sono lontano, non posso entrare nel Tempio, sono privato di ciò che dava senso alla mia vita, ma sono sicuro che Dio non mi delude. Quindi siamo di fronte a una grande speranza, no? Attualmente sto attraversando la difficoltà, ma so che Dio non mi ha abbandonato. E però c'è questa situazione che è terribile. Qual è la situazione? Adesso viene presentato qual è il presente. Quindi, dopo aver visto il passato felice, con un'aspirazione a un futuro diverso, perché l'ultima strofa era: io lo so che però spero a Dio, tornerò, lo loderò ancora, no? E poi la seconda parte, dal versetto 12, 7 al versetto 12, non vi ho fatto notare che salvezza del mio volto e mio Dio, salvezza nell'ebraico è Yeshuot, vedete che c'è dentro la parola Gesù. Quindi è come io quando leggo e trovo Gesù, dico: ah, ecco, è lui la mia salvezza. Cioè quest'uomo è dell'Antico Testamento, sta aspettando la salvezza, ma noi sappiamo chi è questa salvezza, ha un nome e si chiama Gesù. È proprio questo Yeshuot. E poi riprendiamo, dicevo, la seconda parte. Su di me si prostra di nuovo l'anima mia, cioè la mia vita è abbattuta di nuovo su di me. Perciò ti ricordo. Cioè, come faccio a superare questo momento difficile? Quello che mi aiuta è il ricordo. Cioè, pensare ai bei tempi in cui il Signore lo vivevo proprio vicino, potevo entrare nel Tempio, potevo partecipare a queste celebrazioni solenni. E vedete dove, perché io mi ricordo di te dove? Dalla terra del Giordano e dell'Ermon, dal monte Mizar. E Quindi dov'è questa regione del Giordano, dell'Ermon? È il nord della Palestina, è la Galilea. Perché questo territorio viene chiamato territorio di terribile? Perché? Tanto del monte Mizar non sappiamo bene, sappiamo dov'è l'Ermon, l'Ermon è il monte da cui scende poi il Giordano, ma non sappiamo questo monte Mizar, forse un modo, anche gli studiosi dicono, forse un modo per chiamare ancora con lo stesso nome l'Ermon, quindi spesso volte viene ripetuto due volte, forse l'Ermon viene chiamato anche il monte Mizar, boh, chi lo sa, non lo so. Comunque sia, qui siamo nella terra del Giordano, Erez. E qui, perché terra del Giordano? Perché il Giordano sorge lì, perché il Giordano nasce proprio da Banias, qui sono le cascate, ci sono delle caterate, è un luogo incantevole, bello, ma queste cascate del Giordano, anziché ricordare qualcosa di bello, cosa ricordano a lui? Vedete? Abisso è chiamante abisso, al fragore, addirittura il fragore, io direi alla voce, in ebraico è kol, cioè kol vuol dire tuono, c'è cioè un tuono, le acque, delle tue cascate, tutti i tuoi flutti e tutte le tue onde sopra di me sono passati. Cioè cos'è questo abisso che è chiamante abisso? Un abisso che chiama l'abisso, noi in ebraico è abisso è chiamante abisso. Al fragore delle tue cascate, quindi sentendo, guardando, ammirando le cascate, non è come i turisti che vanno adesso che dicono che bel posto, è una specie di oasi verde protetta eccetera, anche se adesso è pericoloso andarci perché c'è la Siria lì, quindi sono le guerre, è proprio adesso è territorio discusso e dibattuto e combattuto. Ebbene, che cosa ricorda quest'uomo? Non è che gli ricorda la bellezza di questo fiume che scorre e che attraversa tutta la Palestina, ma gli ricorda invece l'abisso primordiale. Cos'è l'abisso? L'abisso primordiale è il caos primordiale, prima che Dio separasse le acque dalla terra, e ricorda soprattutto i fiumi infernali, che sono dei luoghi terribili, per cui per me l'essere lontano dal tuo tempio, Signore, è come essere all'inferno. È come essere nello Sheol, sono ormai finito, quindi sono passati sopra di me, mi hanno portato via, no? Di giorno ordinava Yahweh alla sua grazia, cioè quando io vivevo con lui ordinava la sua grazia e la sua grazia arrivava a me, no? Noi la traduzione che avete voi è di giorno Yahweh mi manda la sua grazia, invece no, la traduzione letterale è di giorno ordinava Yahweh alla sua grazia, cioè ordinava la sua grazia di venire da me, quindi la sua hesed, cioè la sua benedizione d'amore, la sua misericordia, hesed vuol dire amore, grazia, misericordia, pietà, eccetera, ecco lui ordinava la sua grazia di venire da me. Di notte il suo canto è con me, quindi malgrado tutto, io adesso che sono qui, in questo luogo, il suo canto continua, io continuo a cantare, viene in mente un altro salmo, ricordate, sui fiumi di Babilonia sedevamo piangendo, ai salici abbiamo appeso le nostre cetre, i nostri oppressori ci dicevano cantateci i canti di Sion. E loro dicono, non possiamo, invece quest'uomo no, dice, di notte il suo canto è con me, io continuo a cantare, preghiera al Dio della mia vita, io continuo ancora, Nefshi, Dio della mia anima, della mia vita, cioè lui davvero è il Dio della mia vita, quindi anche se sono lontano io continuo a pregare, vedete il tema della preghiera continua, dirò a Dio mia roccia, Signore tu che sei il mio sostegno, una roccia vuol dire che non viene meno, tu sei uno che non tradisce, perché? Mi hai dimenticato. E assomigliamo, vi ricordate, Eloi, Eloi, lema sabachthani, c'è un lema anche lì, e anche qui c'è lama shekatani, non è sabachthani, ma shekatani, perché mi hai dimenticato, non è mi hai abbandonato, ma è, però vedete che è lo stesso tema del verbo, cioè vuol dire non la stessa desinenza del verbo, non il tema è diverso, non è Shekatiani. Perché triste me ne vado sotto l'oppressione del nemico, di nuovo l'oppressione di questo nemico, che non è il nemico perché è cattivo, è il nemico perché persone senza Dio, atee o idolatre. La Galilea era finita sotto il potere della Siria, e dunque poi vicino c'era la Fenicia, e quindi lì passavano tutti i pagani, era gente che aveva una fede tiepida, e dunque tanti ebrei erano stati deportati dalla Siria, e quindi erano rimasti soltanto pochi coloni che poi si erano mischiati un po' con la gente, quindi non c'era una fede pura, trasparente, e quindi sono il nemico, cioè dai quali mi devo guardare, perché sono quelli che dicono: ricordate dov'è il tuo Dio, no? Ancora adesso verrà ripetuto. Nello spezzare delle mie ossa mi insultano i miei avversari, cioè io sono qui a pezzi, sono uno che ha le ossa spezzate, cioè ormai non riesco più neanche a stare in piedi, cioè avere le ossa spezzate, se uno le ossa spezzate non può più stare in piedi, no? Dunque sono prostrato a terra perché mi hanno spezzato, cioè l'assenza da Gerusalemme, dal luogo del Tempio, la mancanza di te Signore mi ha reso come fossi un morto, non ho più spazio, non posso più neanche stare in piedi. Questi, mentre vedono me che sono così, mi insultano i miei avversari nel dire a me tutto il giorno, cioè continuamente dal mattino alla sera, mi dicono: dov'è il tuo Dio? Ancora una volta, no? Questa ripetizione: dov'è il tuo Dio? E quindi è un po' come se quest'uomo dicesse: però anch'io Signore ti dico, ma adesso dove sei? E in effetti comincia a dire: perché, di nuovo ritornello, perché ti prostri anima mia e strepiti dentro di me? E poi stai in attesa di Dio, ancora c'è questa certezza, no? Perché ancora lo loderò, Yeshuot, di nuovo, salvezza del mio volto e mio Dio. Vedete che riprende di nuovo il ritornello, no? Questo salmo che non si conclude con la speranza, sarà il salmo 43 che poi presenta un futuro luminoso. Però qui vediamo le prime due parti: la prima parte, il ricordo di un passato felice, la vita vissuta attuale che è difficile e pesante, e quindi è incomprensibile rispetto a quello che io mi aspettavo, perché Signore succede questo, e poi vedremo la conclusione che invece sembra andare in un'altra direzione. Ed è interessante anche perché questo salmo di lamento è il salmo della nostalgia, potremmo dire il salmo del buon ladrone, no? Anche: Signore ricordati di me, Signore prenditi cura di me. È la preghiera della Samaritana anche: Signore dammi quest'acqua perché non torni più qui. Pensate alla preghiera del nostro amico che sale sul sicomoro, no? Zaccheo, il quale anche lui desiderava sapere quale era Gesù, e Gesù che arriva, cioè se tu desideri, viene in mente ancora Isaia 55, no? Il Signore si fa trovare da quelli che lo cercano, se tu lo desideri lui si fa trovare. Sant'Agostino dirà, a proposito di un altro salmo, il salmo 37 o 38, che abbiamo già a suo tempo meditato, dirà: il tuo desiderio, ecco la tua preghiera. Se non puoi pregare sempre, però puoi desiderare sempre. Cioè, il desiderio già è un modo per ottenere già la presenza di Dio. Ricordate, abbiamo la comunione di desiderio, no? Signore, non posso riceverti, sono malato, non posso, la chiesa è lontana, però desidero riceverti nel mio cuore. E lui viene, la famosa comunione spirituale. Anche i sacramenti di desiderio, pensate cosa vuol dire uno che desidererebbe il battesimo e non ce l'ha, e d'altra parte è sul punto di morte e nessuno gliel'ha dato. Basta, addirittura la dottrina della Chiesa dice che ha ricevuto già il sacramento di desiderio. Io penso a mio compagno che è morto di leucemia dopo il secondo anno di teologia, e lui, il suo desiderio è diventare prete. Io penso lui ha ricevuto il sacramento di desiderio, è morto cantando il Magnificat, facendo piangere tutta la sua famiglia. suo fratello, che faceva l'agricoltore, è entrato in seminario a prendere il suo posto ed è suo prete. Ed è come il desiderio dell'uno è passato nell'altro, no? Non subito, però questa cosa ha lavorato nel fratello per dire, ma guarda, chi gli ha dato questa forza di uscire dalla vita cantando il Magnificat? Meno di 30 anni, vi rendete conto? E quindi il fratello, scosso, alla fine si interroga e poi diventa lui stesso prete. Per dire, il desiderio in fondo è già una preghiera, sento una preghiera, Dio lo ascolta, magari non come vorremmo noi. Bene, possiamo allora anche noi pregare questo salmo adesso insieme, perché in fondo potrebbe essere il nostro salmo di questa sera. Come la cerva sospira ai corsi d'acqua, così l'anima mia sospira a te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio. Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre dico tu giorno, dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo mentre la mia anima davanti a me si strugge. Avanzavo tra la folla, la precedevo sino alla casa di Dio, in mezzo alle voci esultanti e inneggianti di una moltitudine in festa. Perché ti attatti, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora lo loderò, salvezza del mio volto e mio Dio. Su di me si abbatte l'anima mia, perché di te mi ricordo, dalla regione del Giordano e dell'Ermon, dal monte Mizar. Abisso chiama abisso al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno Yahweh mi manda la sua fedeltà e di notte il suo canto è con me. Preghiera al Dio della mia vita, dirò a Dio mia roccia, perché mi hai dimenticato, perché triste me ne vado oppresso dal nemico. Con la loro crudeltà i miei avversari mi hanno spezzato le ossa, mentre mi dicono tutto il giorno, dov'è il tuo Dio? Perché ti abbatti, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora lo loderò, salvezza del mio volto e mio Dio.